Primo Timoteo 5. In capitolo 5 Paolo scrive a Timoteo riguardo i rapporti interpersonali nella Chiesa. Una cosa molto importante, importantissimo. E infatti io direi, almeno nella mia esperienza della scuola biblica, io ho fatto solo un anno, non ho fatto tutti e due anni della scuola biblica di Calvary Chapel. La scuola biblica mi ha dato, cioè ti dà una buona base nella parola di Dio, un buon fondamento nella parola di Dio. Però devo dire, almeno la mia esperienza, spero che non è l'esperienza dei studenti che vengono qua, che non, cioè si dava una buona conoscenza della parola di Dio, ma almeno per quelle che sono chiamate al ministero pastorale, non c'era molto, e questa era la mia esperienza, riguardo situazioni interpersonali, cioè come prendere cura di una persona ribelle, come prendere cura di una persona testardo, come prendere cura di una persona pianucolone. No, perché nella Chiesa ci sono tutti i tipi, come nel mondo. E questo ho imparato io per strada, no? Sapete che io non so tutte le cose, sapevate già questo? Sicuramente, no? Sto imparando, anch'io, come fare il pastore. È un on-the-job training, no? Cioè, tu impari mentre lavori. Ma qui in capitolo 5 Paolo dà a Timoteo alcuni consigli come agire con vari tipi di persone nella Chiesa. Qui nella prima sezione riguardo gli uomini anziani, uomini giovani, donne anziani, donne giovani, vedove. E poi la seconda parte di capitolo 5 parla della responsabilità della Chiesa verso il pastore, verso gli anziani. Quindi non è solo il dovere del pastore o chi guida la Chiesa, ma anche il dovere dei membri di Chiesa. Quindi cominciamo in versetto 1. Non riprendere aspramente un anziano, ma esortalo come un padre e i più giovani come fratelli. Quindi il primo versetto, Paolo sta insegnando Timoteo, che ricordiamo Timoteo era un giovane uomo, un pastore, l'anziano che presiede in questa chiesa a Efeso. E quindi come Timoteo era giovane, magari spiritualmente era una persona, perché ricordate, Paolo dice che Timoteo ha conosciuto il Signore da piccolo. No, lui era convertito in ogni probabilità da ragazzo. Non sappiamo quanti anni ha, però Paolo dice nessuno disprezza la tua gioventù. Quindi possiamo supporre che non avevo neanche 30 anni. E quindi un pastore meno di 30 anni, sicuramente sono molti fratelli nella Chiesa, più grandi di età. Quando dice non riprendere un anziano, non sta parlando di anziano come ufficio nella Chiesa. Sta parlando di uno che è più grande di età. E si capisce questo nella seconda parte, no? Non riprendere aspramente un anziano, ma esortalo come un padre. Quindi Paolo non sta parlando, Timoteo, di altri anziani come ufficio, come leader nella Chiesa, ma semplicemente uomini che sono di età più grande di lui. E dice, Timoteo, tu sei un giovane, non sgridare un uomo più grande di te. Anche se tu sei il pastore e sei l'autorità spirituale nella Chiesa, devi dare un certo rispetto a uno che è più grande di te. Siete d'accordo? Specialmente nella cultura antica, ormai noi viviamo un tempo, e faccio una generalizzazione, in cui in generale i giovani non hanno nessun rispetto per chi è più grande. Si spera che nel mondo cristiano non è così, ma nel mondo i giovani non hanno nessun rispetto per gli anziani. Non come una volta, perché una volta, quando io ero piccolo, in America, negli anni 60, negli anni 70, Tu parlavi sempre con un altro uomo più un adulto? Yes, sir. Sì, signore. No, sembra un po' militare, ma io sono cresciuto in questo. Yes, ma'am. Sì, signora. Cioè, non ti permettevi. E io, sinceramente, vorrei tornare a quei tempi. No? Quando persone più grandi avevano un certo rispetto, i giovani dovevano dare rispetto, perché andava molto meglio il mondo a quei tempi. Ma Paolo ha dichiarato che negli ultimi tempi la gente saranno ribelle, non rispetteranno l'autorità, odieranno i genitori. No, non è un segno degli ultimi tempi. Ma Paolo dice a Timoteo: non riprendere aspramente uno che è più grande di te, ma trattalo come tuo papà. Quindi anche se Timoteo di nuovo è l'autorità spirituale nella Chiesa, lui non deve dire: io sono pastore, se non ti piace la porta è lì. O io sono l'autorità spirituale nella Chiesa, non importa se tu sei grande, più grande di me, ti sgrido nel nome di Gesù. No, Paolo dice: Timoteo, fai finta che quello è tuo papà. Allora, quanti di voi avete mai ripreso vostro papà? Però come l'hai fatto? Esatto, spero che l'avete fatto con rispetto, con molta delicatezza, giusto? Qualche volta no, allora è sbagliato. Però io penso che se io guardo un fratello, perché anche nella nostra chiesa ci sono fratelli più grandi di me, di età. E fino adesso, grazie a Dio, non avevo dovuto sgridare nessuno. Non c'era neanche bisogno di sgridarli, grazie a Dio. Però se verrà quel momento, devo trattare quella persona come mio papà. E quindi anche il modo in cui, se lo devo riprendere, sarà in privata. Io cerco di fare sempre così con tutti, anche se sono più giovani di me. E sempre con tatto, no? Con delicatezza. Voi sapete che anche mio papà carnale ha conosciuto il Signore dopo di me. 13 anni dopo di me. Io ero già nel ministero a tempo pieno. Quindi lui era mio papà carnale, no? Mi ha visto nascere, mi ha cambiato i pannolini, però nello spirito io ero suo fratello maggiore. No? E qualche volta, anche quando mio papà era un nuovo credente, non dovevo riprenderlo, però un po' dovevo, sai, indirizzarlo, dire: ah, ma non lo so papà. E devo dirvi che ho pregato tantissimo, perché anche mio padre era, sai, uno duro, non è che... Però devo dire che il Signore, lo Spirito Santo, mi ha dato la grazia di Dio di ministrare anche mio papà spiritualmente. Sempre con rispetto, con delicatezza, però dire: guarda papà, sai, forse è meglio così, sai, con tutto rispetto. E devo dire che alcune cose lui ha accettato da me, che voglio dire, non è una cosa di poco, no? Di ricevere da tuo figlio consiglio spirituale. Però è bello qui il consiglio di Paolo dato dallo Spirito Santo, cioè come un pastore deve agire con i membri della Chiesa. Quindi un uomo anziano deve darlo rispetto, perché ha vissuto un po' di vita. Avrà imparato qualcosa in tutti questi anni. Ci sono certe cose che uno può solo imparare attraverso esperienze di vita. E tante, nella nostra generazione ormai gli anziani sono usa e getta, no? Non apprezziamo, no, io dico in generale, per dire, mio suocero, cioè lui è nato prima della guerra, lui ha vissuto la guerra, avete mai, io ho vissuto la guerra, no? Lui veramente ha vissuto la guerra, ha vissuto la fame, ha vissuto essere, diciamo, non povero, avevano sempre da mangiare, però vivere da contadino, no? E io cerco di accogliere anche la sua esperienza, perché lui ha vissuto esperienze che io non ho mai vissuto. E non solo diremmo, ma lui è vecchio, quindi no? Secondo me anche noi giovani, e voi che siete più giovani di me, dovreste prendere un nonno, una nonna e dire, raccontami, no? Raccontami le tue esperienze di vita. Perché avranno tanto da insegnarvi, insegnarci. Il secondo gruppo, i uomini giovani, quindi più piccoli di Timoteo, di età. I più giovani come fratelli. Allora, tante volte nella famiglia non abbiamo rapporti tanto belli fra fratelli, carnale. Giusto? Quanti di voi avete fratelli più giovani? Li avete sempre trattato bene? Mica. Ma secondo me quello che il Signore vuole comunicarci, perché anche se i fratelli e sorelle litighiamo come cane e gatti, però c'è quel legame di sangue, no? C'è l'amore per quella persona, no? E di guardare i fratelli più giovani nella Chiesa, la maggior parte di voi siete più giovani di me, no, tutti siete più giovani di me. No, fratelli, parliamo di maschi, figli maschi qua. E di non guardarvi come è un fratello della Chiesa, è un membro di Chiesa, è un fratello di Chiesa. Quello è mio fratello. Quello è mio fratello minore. Quindi io non ho mai avuto un fratello minore, ho avuto una sorella minore, ma se avessi avuto un fratello minore, no, come fratello maggiore, la mia istinto sarebbe di proteggere mio fratello minore. E quindi Paolo sta comunicando a Timoteo di avere un cuore verso i maschi più giovani come un fratello maggiore per il fratello minore. Di tenere l'occhio, no? Di badare sul tuo fratello minore, di cercare di aiutarlo che non va nei guai. Allora, il terzo gruppo, le donne anziane come madri. Che Silvana, adesso tocca a te.
Si chiamano tutti
mamma. Amen. E io ti ritengo una mia mamma. O una zia. Cosa ha detto il Signore? Chi lascia madre, padre, terreni per causa mia, cosa avrà? Avrà madre, padre, terreni, fratelli, sorelle, 100 volte. E posso dirvi che in tutto il mondo ho trovato mamme nel Signore. Quando ero in India c'erano mamme indiane. Voi sapete che mia mamma è mancata nell'87, io avevo solo 26 anni, lei è andata con Gesù. Quindi sono orfano. Buu. Adesso guardando indietro penso, mamma mia, ero un ragazzo a 26 anni. Però anche come pastore, di nuovo, di guardare tutte le donne più grandi di me e trattarli come mia mamma. Allora, devo dire che prima di conoscere il Signore, purtroppo a causa del peccato e il mio stile di vita, non ho sempre trattato mia mamma bene. Però dopo che ho conosciuto il Signore, veramente mia mamma, perché mi sono reso conto che lei era veramente il tesoro più prezioso su questa terra per la mia vita. Quando io ero adolescente, pensavo che i miei genitori non capivano niente. Poi sono cresciuto, mi sono sposato, ho avuto figli miei, e adesso ho capito che avevano ragione su 99,9999%. Mi sembra Mark Twain, un autore americano, che lui ha detto, quando ero giovane pensavo che i miei genitori non capivano niente. E dopo che ero cresciuto mi sono rimasto sorpreso quanto hanno imparato in pochi anni. Non sapevo se funzionava in italiano. Mamma mia, come sono diventati saggi? Ma in realtà non erano loro, era lui. E secondo me questo non è solo per un pastore e un leader, ma per tutti i fratelli della Chiesa. Cioè, quando una sorella è malata nella Chiesa, preghiamo per lei che forse, come forse è nostra mamma? E questo credo è quello che Paolo vuole comunicare a Timoteo. Tu devi vedere i membri come membri veramente della tua famiglia. Tu devi trattare le donne più grandi di te come tua mamma, con rispetto. Allora, la quarta categoria, le donne giovani. Le giovani come sorelle in tutta castità. Allora, in ogni probabilità, perché non viene mai menzionato una moglie di Timoteo o la famiglia di Timoteo, lui era scapolo quando è stato scritto questa lettera. Questo non è sicuro al 100%, anche se Paolo ha detto a Timoteo di fuggire le concupiscenze giovanili, quindi anche da questo si intende che lui forse non sposato. Però Timoteo, Paolo, sta comunicando a Timoteo qui con questa quarta categoria: le donne più giovani di te non li deve guardare come quella bella ragazza che è sempre seduta indietro alla congregazione. Tu la devi guardare come tua sorella, che lo è. E poi lui aggiunge in tutta castità. Quindi Paolo, il Signore, alla fine capisce che Timoteo magari può essere anche tentato, no, di guardare le sorelle più giovani in modo che non è puro. Quindi uno di noi che abbiamo un pensiero di concupiscenza, no, lasciva, uno di noi che ha un pensiero lasciva per nostra sorella, cos'è? Malato di mente. Giusto? È veramente malato. Perché, vabbè, comprendete, no? Quindi Paolo sta dicendo a Timoteo, le sorelle più giovani, tu li devi vedere come tue sorelle carnali. In purezza. Come se lei fosse tua sorella. E quando devi pregare per lei, è come che stai pregando per la tua sorella in carne. Secondo me, voglio aggiungere una cosa, un ministro deve anche stare attento con col rapporto col sesso opposto, no? Per dire non andare a fare consulenza da solo con una sorella. Di solito quando una donna deve parlare con me, io la invito a casa mia. Però quando mia moglie e i figli sono presenti, loro magari vanno sopra. Quindi io sono solo in modo che questa persona può aprirsi con me, però ci sono altre persone in casa. Non perché necessariamente io sarei tentato, ma anche per avere una buona testimonianza. Nessuno potrebbe, ma cosa fa questo uomo con quella, no, anche i vicini di casa, magari di giorno sanno che il marito è via, arriva il pastore, un ministro a casa sua, lei è sola, no? Perché viene questo? Perché sai, la gente nel mondo non hanno pensieri puri tante volte. Perché, vedi, questo viene a trovare la moglie quando il marito. Secondo me, anche quando preghiamo per le sorelle, dobbiamo stare molto attenti dove. Perché noi crediamo nell'imposizione delle mani, nella preghiera, perché il Signore ha detto di imporre le mani sui malati. Però magari secondo me, solo sopra la spalla o tenere la mano. No, bisogna stare attento. Perché ho visto situazioni, magari una sorella viene avanti per la preghiera, magari suo marito non è credente. Cioè, ma chi è questo che mette le mani su mia moglie? No, ci sono queste situazioni nella Chiesa. E quindi un ministro deve essere sempre al di sopra di ogni sospetto in queste cose. Onora le vedove che sono veramente vedove. Quindi da qua fino al versetto 16 Paolo parlerà di questo gruppo nella Chiesa di donne che hanno perso il marito. Quindi questa parola onore vedremo anche dopo quando parla dell'anziano che insegna la parola, vuol dire di aiutare materialmente. Non dice dare onore nel senso lodala davanti alla Chiesa, dare onore, aiutare materialmente. Le vedove che sono veramente vedove. Quindi la Chiesa deve aiutare, e secondo me non è solo per vedove, chiunque che è veramente nel bisogno, che non ha nessun altro appoggio su questa terra. Ok? Anche in questo periodo che alcuni hanno perso il lavoro, l'ho fatto l'annuncio, ma lo faccio anche questa sera. Se qualcuno ha bisogno, no, per una situazione temporanea, la Chiesa, noi siamo qui per aiutare. Se uno veramente ne ha bisogno. Certamente la Chiesa non è la banca, voi sapete questo, no? Perché se fosse la banca, saremmo la banca più povera nel mondo. Saremmo la banca bancarotta, no? Però, grazie a Dio, qualche soldino l'abbiamo. E quindi se c'è qualcuno nel bisogno, come anche nel passato, c'era l'emergenza in Aquila, c'erano quella volta c'era l'uragano lì in Santo Domingo, anche altri, abbiamo mandato soldi per gli orfani lì in Angola. Quindi noi vogliamo usare i soldi che Dio ci ha dato per aiutare quelli che sono nel bisogno. Però la Chiesa certamente non può aiutare i fannulloni, chi non vuole lavorare. E poi parleremo ancora di questo, ma onora le vedove che sono veramente vedove, ma se una vedova ha dei figli o dei nipoti, questi imparano prima a praticare la pietà verso quelli della propria casa e rendere il controcambio ai loro genitori, perché questo è buono ed accettevole davanti a Dio. Quindi Paolo dice che ci sono vedove nella Chiesa, se loro hanno figli e nipoti, prima la famiglia deve prendere cura. La Chiesa aiuterà quelle vedove che non hanno nessuno. Perché voi sapete, a quei tempi non c'era la Social Security, non c'era welfare, non c'era nessuna rete sociale nell'impero romano. Se tu non avevi nessuno, andavi a morire in mezzo alla strada. Però è giusto che la famiglia prima. E Paolo usa questa frase, il controcambio ai genitori. Cosa vuol dire questo? Esatto, i genitori quando noi eravamo piccoli, no, ci hanno cambiato i pannolini, ci hanno sopportato, ci hanno dato da mangiare, ci hanno dato una casa, un letto, ci hanno amato, si spera. Quindi Paolo dice che adesso, che magari i genitori sono nel bisogno, è giusto che i figli prendano cura. Comprendete che la religione cristiana è una religione molto pratica. Perché nella famiglia noi vediamo che fede abbiamo, di che stoffa siamo fatti, nelle cose pratiche. Io non sono d'accordo che purtroppo nel mio paese c'è troppo facilmente l'usanza di gettare gli anziani nella casa di riposo negli Stati Uniti. Liberiamoci del vecchio e della vecchia. Ma non è, no, questo non è il cristianesimo, il vero cristianesimo. Paolo dice: i genitori hanno preso cura di voi quando eravate piccoli, è giusto che voi prendete cura di loro che sono vecchi. Certamente ci sono casi in cui una persona ha bisogno di cura medica, non sto parlando di questo, o anche casi in cui magari quella persona è pericolosa, perché sapete, a volte con l'Alzheimer magari persone diventano violente, o magari bruciano la casa, e possono fare, non possono essere lasciati un po' senza. Quindi ci sono casi in cui un anziano deve andare in un posto di cura, esatto, medico. Ma la mia opinione, credo che è quello che la parola di Dio insegna: se i nostri anziani possiamo prendere cura in casa, dobbiamo farlo. Anche io e Silvana, con i nostri genitori, noi siamo disposti, quando loro avranno bisogno, di accoglierli in casa nostra, se è necessario. Perché anche loro a loro volta hanno accolto noi nella loro casa. E questo è giusto. Di onorare i nostri genitori è il comandamento con una promessa. Qualcuno sa la promessa? Vivremo lungo sulla terra e saremo prosperati, sì. Quindi prima la famiglia, se non c'è famiglia per queste sorelle, allora la Chiesa interviene. Questo vale anche per orfani o magari altre persone che è una situazione in cui non hanno altri appoggi qui sulla terra, e quindi poi la Chiesa interviene. Or quella che è veramente vedova ed è rimasta sola, quindi non ha nessuno, pone la sua fiducia in Dio e persevera nella supplica e nella preghiera notte e giorno. Ma quelli che vivono sregolatamente, anche se vive morta, raccomando anche queste cose affinché siano irreprensibili. Ma se uno non provvede ai suoi e principalmente a quelli di casa sua, egli ha rinnegato la fede ed è peggio di un non credente. Di nuovo, il cristianesimo è molto pratico. E la parola gli dice: se tu non sei un cristiano in casa, con la tua famiglia, tu hai negato la fede. Se non, cioè, tante volte, e io come pastore ho avuto a che fare con questo tipo di persone, no? Io sento la chiamata al Signore, e qui e lì, e magari, mamma mia, neglect. Sono negligente in confronto alla famiglia, no? Una volta ho conosciuto un uomo, lui aveva questa chiamata, lui diceva missionaria, però lui ha abbandonato la famiglia per seguire questa chiamata missionaria, e suo figlio più piccolo è cresciuto senza di lui. E per me quello ha negato la famiglia. Ma cosa vai a predicare? Cosa vai a dire con la gente in quell'altra nazione? Cioè, tu hai abbandonato la tua famiglia. Vergognati! Ma ci sono gente che hanno queste idee iperspirituali. Ma Paolo dice che se non prendi cura della famiglia, tu hai negato completamente il Signore. Perché la fede cristiana è una fede pratica. Si vede nella famiglia. Quindi sono delle esortazioni abbastanza forti, ma Paolo dice che la famiglia deve prendere prima cura delle vedove. Una vedova, allora versetto 9, si è iscritta nella lista delle vedove quando abbia non meno di 60 anni, sia stata moglie di un solo marito e abbia testimonianza di opere buone, se ha nutrito i suoi figli, se ha ospitato i forestieri, se ha lavato i piedi ai santi, se ha soccorso gli afflitti, se si è dato continuamente ad ogni opera buona. Quindi si vede che nella chiesa primitiva, e voi sapete che anticamente la gente moriva molto più facilmente, no? Cioè l'età, cioè la speranza di vita di una persona a questi tempi era 40-50 anni, non come i nostri tempi 80-70. Quindi c'erano tante vedove. E si vede che nelle chiese, ai tempi di Paolo e Timoteo, c'era proprio un gruppo che era una lista, era un gruppo speciale nella chiesa. Però avete notato che per essere aiutato dalla chiesa, cosa dovevano essere queste vedove? Dovevano essere a casa a guardare telenovelle tutto il giorno? No? La Bibbia, non è biblico il sistema che abbiamo in America di welfare, non è biblico, che il governo dà a qualcuno che non fa niente. Questo è antibiblico. Questo rovina la gente. Voi conoscete i peli rossi in America, no? Anche lì molti nativi americani, forse un senso di colpa del governo perché il governo ha rubato tutta la loro terra, giustamente, cioè ingiustamente, però giustamente hanno fatto questo male e quindi un po' un senso di colpa. Allora diamo tutti i peli rossi un sussidio mensilmente. Non lo so se lo fanno ancora, ma ai miei tempi, quando vivevo in America, avevo un amico mio che lui era un quarto di pelle rosso. Io ho anche pelle rosso, ma non abbastanza per avere un assegno, ma lui sì, perché uno dei suoi nonni era pelle rosso e la sua famiglia prendeva un assegno ogni mese al governo. Allora la natura umana, se uno di voi al governo domani dice io ti do 1.000 euro al mese per fare niente, lo vorresti ancora? Vabbè, però la tendenza umana dice oh, grazie, e adesso sarò qui a casa a guardare la TV a bere birra tutto il giorno. E purtroppo questo è successo. E anche altri settori della società americana, statunitense, c'è questa cultura del welfare, no? Che fai 5 bambini, il governo ti dà, stacca un assegno per ogni bambino, è terribile. Il governo ha rovinato generazioni di persone e gli ha inculcato una pigrizia e un pensiero che il governo gli deve tutto. E c'è anche in Italia questa cultura. Fra alcuni, no? Che loro piacciono lo stato welfare, ma non è biblico. Paolo dice: queste vedove che vengono sostenute materialmente dalla Chiesa devono lavorare per la Chiesa. Abbiamo, avete letto la lista, no? Donne piene di buone opere, donne che ospitano i stranieri, che lavano i piedi ai santi. Cosa vuol dire lavare i piedi ai santi? Non vuol dire che letteralmente lavava i piedi. Cosa vuol dire? Servivano nella chiesa. E questo è bello della chiesa, perché il mondo dice sei vecchio, non no? Sei vecchio, non abbiamo più bisogno di te, vai in una casa di riposo. Ma nella chiesa di Cristo, ogni persona, i bambini, i più grandi di età, sono utili per l'opera di Dio. Secondo voi, qual è la cosa più importante che uno può fare nella Chiesa? Più importante di qualunque altra cosa nella Chiesa? Esatto, la preghiera. Chi può pregare? C'è qualunque... No, tutti possono pregare. Bisogna avere tanta forza fisica per pregare. Bisogna avere tanta gioventù per pregare. No. E quindi queste donne, mi piace tantissimo, no? Perché queste vedove, nessuno, non avevano parenti per aiutarli. Paolo dice, vabbè, noi non stacchiamo un assegno per stare lì a guardare Beautiful tutto il giorno. Però se tu vuoi essere preso in questo gruppo, la Chiesa ti sosterrà, però tu devi essere in questa squadra che serve nella Chiesa. A tempo pieno, no? È una squadra di preghiera, è una squadra che lava i piedi ai santi, quindi serve la Chiesa. Magari, non so, va a guardare i bambini mentre un altro va a fare un'altra cosa. Si è soccorso gli afflitti, quindi queste sorelle andavano a visitare i malati. Nella Chiesa di oggi tutti, il pastore deve fare queste cose. Ed è giusto che il pastore fa queste cose, andare a visitare i malati in ospedale, che fa tutte queste cose che fa le vedove. Però purtroppo abbiamo questa mentalità troppo cattolica romana, che c'è no, i laici che devono solo magari sganciare qualche moneta la domenica, venire qui a essere intrattenuto per un'ora e mezza, e poi il pastore e il leader loro devono fare tutte queste altre cose. Ma non è, questo non è il cristianesimo. Il vero cristianesimo è che tutti i membri del corpo di Cristo funzionano le loro doni. Voi sorelle avete tanti doni. Oggi con i studenti stiamo facendo un libro di Atti, abbiamo letto di Tabita, no? Che cuciva i vestiti per tutti i fratelli lì, non mi ricordo in quale città, Joppa forse. Brian? Giappa, Iappa. Iappa. In italiano Iappa. Sì, sì, in italiano si pronuncia così. Ricordate? No? Lei è morta. Tutti i fratelli e sorelle corrono da Pietro. Guarda, abbiamo perso questa sorella. Non è che lei faceva potenti miracoli, era un grande predicatore, suonava la chitarra, mamma mia, come Carlos Santana. No. No, lei faceva vestiti per i fratelli, ma lei era così importante per questa chiesa, tutta la chiesa era fuori di testa. Cosa faremo senza Tabita? Lei è un giocatore chiave in questa squadra. E tante volte noi abbiamo in mente che il predicatore, il pastore, chi suona, chi canta, e magari quelle persone che saranno più usate di Dio saranno quelle che magari vanno visite ai malati, magari aiutano in modo pratico le persone. E quindi la Chiesa prendeva queste vedove in questo gruppo, però dovevano impegnarsi per l'opera di Dio. E questa è una cosa bellissima. Sapete perché? Perché se io ti do qualcosa per niente, ti dà qualche soddisfazione? No. No, se io dico io ti do un assegno, non deve fare niente, deve solo stare là. Cioè, tu hai un senso di valore per la tua vita? Io penso proprio di no. Invece tu, cioè, non è come carità, io ricevo e non faccio niente. Cioè, la Chiesa mi sta aiutando, ma io sto servendo Dio. E quindi... comprendete, cioè biblicamente il sistema welfare è una cosa diabolica. So che magari qualcuno si scandalizza che dico questo, ma non lo troviamo nella parola di Dio. Anche nel Vecchio Testamento, ricordate la storia di Ruth, no? Abbiamo studiato tempo fa. Ricordate la legge che diceva che i raccoglitori nei campi potevano passare quante volte nel campo? Uno solo. Quindi non potevano tornare nel campo per prendere frutta, fagioli, riso, grano, quello che era, quello veniva lasciato per chi? Vedove e orfani. Quindi non c'era, prendete, voi lavorate, prendete i soldi, darli a gente che non fa niente. No? Diceva, ok, tu sei una vedova, tu sei un orfano, non è nessuno ad aiutarti, allora qui tu puoi raccogliere in questi campi, dopo che gli operai raccolgono per il proprietario, e quindi così non è come tu non vale niente qua, prendi questo, no? Perché anche è denigrante per un umano. Invece, tu devi lavorare, però qui c'è l'opportunità di fare qualcosa, perché Dio ci ha fatto e Lui sa come siamo fatti. E quindi lui dice, no, l'uomo ha bisogno di lavorare, di avere dei obiettivi, di vedere io ho fatto qualcosa. E quindi mi sono guadagnato la giornata. Ma questo dare per niente non esiste nella parola di Dio, anche qui nella Chiesa. Versetto 11, mi rifiuto le vedove più giovani perché dopo aver lussureggiato contro di Cristo vogliono maritarsi. Quindi non vedove troppo giovani, loro potevano magari trovare un lavoro. Attirando su di sé una condanna perché hanno violato la prima fede. Da questo comprendiamo in un certo senso che questo gruppo che veniva preso in questo gruppo, in un certo senso facevano dei voti al Signore. No, di essere consacrato all'opera di Dio. Sempre una cosa volontaria, non come viene imposto dalla curia romana. Inoltre essi imparano anche ad essere oziosi ed andare in giro per le case, e non solo essere oziosi ma anche pettegole indiscrete, parlando di cose delle quali non si deve parlare. Voglio dunque che le giovani vedove si maritino, abbiano figli, si prendano cura della famiglia e non diano all'avversario alcuna occasione di maldicenza. Alcuni infatti sono già sviati per seguire Satana. Paolo non aveva mezzi parole, no? Mezzi termine. Se un credente uomo o donna ha delle vedove, provvede loro e non ne sia gravata la Chiesa, affinché essi possano soccorrere quelle che sono veramente vedove. Anche questa volta alcuni pensano che la Chiesa li deve, no? Ma non è così. La Chiesa non è un'agenzia di welfare. E noi siamo un organismo spirituale che anche aiuta chi è veramente nel bisogno, chi non ha nessuna altra possibilità. Allora, gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. Allora qui Paolo sta parlando proprio di Timoteo, un anziano che presiede e che affatica nella parola e nell'insegnamento. Questo è il compito del pastore e dottore, di faticare nella parola e nell'insegnamento. E quindi da versetto 17 abbiamo un po' il dovere della Chiesa verso il ministro. Doppio onore, cosa vuol dire? Alcuni dicono che il pastore deve avere doppio la paga della media della congregazione. Amen. Amen, fratello. Che magari tanti anni fa io non sarei d'accordo con questo, però più tempo che vivo... No, sto scherzando. Però è giusto che la Chiesa provvede per i ministri che servono la Chiesa. Ne abbiamo parlato già. Io vedo che in Italia è un grandissimo impedimento all'opera di Dio, che la maggior parte dei pastori devono lavorare in fabbrica o devono lavorare un lavoro secolare tutto il giorno e nel tempo libero devono fare pastore. Allora, io ho fatto questo per 5 anni quando abbiamo cominciato qua e posso dirvi che è impossibile. Un uomo non può servire come si deve la Chiesa e stare 40-50 ore in fabbrica, no? Per la grazia di Dio, alcune chiese in America Dio ha messo nel loro cuore di sostenere me e Silvana come missionari qui in Italia, e quindi nel 2001 ho lasciato completamente il lavoro in falegnameria e sto servendo il Signore a tempo pieno. Dopo un po' di tempo, tanti fratelli nella chiesa: "Ah, fratello, ho notato che da quando sei tempo pieno i studi sono molto più buoni." Ho detto: "Ah, vero? Ma guarda un po', no? Perché prima dovevo studiare a mezzanotte, no? Cioè, ma guarda un po'." Io mi ricordo all'inizio, Gabriella era presente, no? Nella Barca Semanin, tanti secoli fa, cioè venivo lì mercoledì a fare lo studio, c'era io, Gabriella e un altro, non so, 5-6 persone, e c'era un fratello che quasi sempre veniva e dormivo, no? Ma essere sincero, anch'io volevo dormire, sì, perché io il primo lavoro era in segheria, passare tavole pesantissimo tutto il giorno. E posso dirvi, quando io tornavo al lavoro, sapete che voglia avevo io di venire in chiesa? Zero. Io volevo farmi la doccia e andare a letto. Però, grazie a Dio, ho fatto un po' di sacrifici e il Signore ci ha benedetto. Però, no, perché tante volte la gente nella chiesa: "Ah, il pastore dovrebbe fare questo, lei, e loro dovrebbero fare quello. E perché il pastore non fa questo, no?" Ma secondo me dovremmo anche chiedere: "Ma sto facendo io quello che io dovrei anche verso di lui?" Ognuno può rispondere nel suo cuore questo. Ma è biblico che la Chiesa mantiene materialmente i ministri che servono in quella Chiesa. E Paolo dice, la Scrittura infatti dice: "Non mettere la museruola al bue che trebbia." Ed ancora: "L'operaio è degno del suo salario." Allora qui Paolo sta citando Deuteronomio 25,4 e Luca capitolo 10 versetto 7. Anche in Primo Corinzi, girate lì un secondo, capitolo 9. Versetto 7. Ora leggiamo in versetto 4. "Non abbiamo noi il diritto di mangiare e di bere, non abbiamo noi il diritto di condurre attorno una moglie, che sia una sorella in fede, come fanno gli altri apostoli, i fratelli del Signore e Cefa." Allora Cefa, sapete chi è? Pietro. Cefa è un altro nome per Simon Pietro. Quindi Pietro era sposato e quindi non era il primo papa, come si dice qui in Italia. "O soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare?" Che sapete che Paolo faceva tende per mantenersi. "Chi mai va alla guerra a proprio spese?" Tu, Lorenzo, che sei nell'esercito, tu devi pagare per far parte dell'esercito? No. Quando vai in missione devi pagare te il biglietto di viaggio? No. Quindi abbiamo un esempio vivente. Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto, o chi pasce un gregge e non mangia del latte del gregge? Dico queste cose secondo l'uomo? Non dice queste cose anche la legge? Nella legge di Mosè, infatti, sta scritto: non mettere la muserola al bue che trebbia. Quindi Paolo di nuovo sta citando lo stesso passo in Deuteronomio 25,4. O non dice così proprio per noi? Oh, scusate. Si dà forse Dio pensiero dei bue? Quindi cosa, cioè, è un po' far vergognare i corinzi, no? Cioè dice: ma secondo te Dio ha fatto scrivere questo per il bue, che lui la deve leggere? No, dice, l'ha scritto a voi umani, perché voi, cioè, quel povero bue che ti sta lavorando il grano lo deve far mangiare. E quindi lui usa questo paragone anche col pastore, con gli anziani che ministrano la parola di Dio. Se loro vi danno da mangiare spiritualmente, non è giusto che voi li date da mangiare anche materialmente. Infatti lui lo dice qua, o non lo dice così proprio per noi, certo, queste cose sono scritte per noi, perché chi ara deve arare con speranza e chi trebbia deve trebbiare con la speranza di avere ciò che spera. Se abbiamo seminato fra voi le cose spirituali, e forse gran cosa se mettiamo i vostri beni materiali. Allora, dopo il culto, voglio che tutti voi vi presentate qui davanti con il portafoglio aperto e io mietterò un po'. No? Scherzo. Sto scherzando? Esatto. Se gli altri hanno tale diritto su di voi, non avremo molto, noi molto di più. Noi però non ci serviamo di questo diritto, ma sopportiamo ogni cosa per non porre alcun ostacolo al Vangelo di Cristo. E quindi Paolo dice: io ho diritto di chiedere a voi corinzi una busta paga, ma non prendo questo diritto in modo che voi, abbiamo già studiato corinzi, in modo che nessuno può dire: noi abbiamo pagato Paolo. Però qui in Timoteo lui dice: la congregazione deve prendere cura materialmente di chi li ministra spiritualmente. Ok, torniamo in primo Timoteo e cercheremo di concludere qua. Non ricevere alcuna accusa contro un anziano se non è confermato da due o tre testimoni. Allora qui Paolo sta citando Deuteronomio 19, versetto 15. Ricordate la legge di Mosè? Dice che... ma andiamo là, così leggiamo velocemente. Deuteronomio 19. Versetto 15. Una sola testimone non basterà ad incolpare alcuno per qualsiasi crimine o peccato abbia commesso. Il fatto sarà stabilito sulla deposizione di due o tre testimoni. Quindi Paolo usa questa. Notate che non è scritto: non credere un'accusa contro un anziano. Cosa è scritto? Non ricevere un'accusa contro un anziano. A meno che non ci siano due o tre persone che possono dire: è vero questa cosa. L'abbiamo visto il pastore rubare una Ferrari. Perché voi sapete che chi guida la Chiesa di Dio, ogni credente è un nemico di Satana. Vi siete accorti? Vi siete accorti che Satana vi odia? Meno male. Allora, lui odia gli anziani, i pastori nella Chiesa molto di più, ma non perché loro valgono più di qualunque credente, ma lui sa, per dire, cioè, se Satana può far cadere me in adulterio o far cadere, non lo so, un grande scandalo qui a Montebelluna, no? Che magari io ho imbrogliato 10 mila milioni di euro dal governo, che effetto avrà sulla testimonianza in questa città? Che effetto avrà su questa comunità? Un disastro totale. Se un fratello singolo di questa chiesa, no, fa una cosa del genere, certamente avrà una brutta testimonianza, avrà un impatto sulla comunità, senza dubbio. Voi comprendete però la differenza, no? Il pastore, chi deve essere spirituale, chi deve essere più maturo spiritualmente, sarebbe un disastro per la Chiesa. E quindi Satana non, cioè lui gode di tirare fuori false accuse contro chi sta servendo Dio. Lui ama quando nella Chiesa ci sono chiacchiere, che lui piace, no? Girare queste cose. E quindi c'è in un certo senso una protezione spirituale per chi ha un ufficio di leader nella Chiesa. La parola dice non ricevere un'accusa contro. Quindi qualcuno viene da te e dice: guarda che il pastore, no, io non voglio sentire, posso chiamare il pastore adesso? E che tu lo dici davanti alla sua faccia? Io faccio questo con qualunque fratello. Se qualcuno viene da me e dice: lui ha fatto questo, vero? Posso chiamare lui in questo momento? Tu sei disposto a dirlo davanti a lui? Oh, no, ok, ravvediti. Perché Satana cercherà, potete stare sicuro, di tirar fuori accuse contro di me o contro i leader nella Chiesa. E nel passato ho avuto problemi del genere. Una volta nella chiesa un fratello che era in una responsabilità, lui si era dimesso liberamente dal suo volere, lui è venuto da me e ha detto perché motivi personali suoi, nella sua vita personale, doveva dimettersi da questo incarico. E fra alcuni fratelli della chiesa era uscito questa accusa che io, il pastore, ho cacciato fuori questo fratello della leadership, e c'era questa menzogna, questa bugia che girava fra alcuni della chiesa. Non so da dove, cioè lo so da dove è nato, dall'abisso. Però per dire, c'era questa falsa accusa nei miei confronti e purtroppo alcuni non solo l'hanno ricevuto, l'hanno anche creduto. E potrei raccontarvi altre cose, ma non lo voglio. Sono dolori miei che devo portare. Però bisogna stare molto attento con qualunque fratello, no? Uno accusa un fratello, uno dice, stiamo attenti. Ma specialmente gli anziani. Se è veramente una cosa confermata, per esempio io ho avuto a che fare l'anno scorso con una chiesa in Sud Italia dove il pastore era accusato di 3 o 4 donne di averli molestati. E quindi una sorella che è cara a me e Silvano, un'amica nostra, andava in questa chiesa e c'era tutto un... no, c'era una grande spaccatura nella chiesa, una situazione molto triste. E lì questo pastore non si è dimesso, ma era giusto che lui si dimetteva, perché c'erano 3 o 4 donne che anche alcuni proprio scritta e firmata, questo pastore ha fatto questo. Quindi in quel momento era giusto che lui veniva tolto, perché si era squalificato dall'ufficio che lui doveva svolgere. Però cose devono essere provate, e noi come credenti non dobbiamo ricevere accuse contro nessun fratello, no, se non sono fatti dimostrati, confermati di più di una persona. Perché voi sapete come me che Satana non piace più che ci sono chiacchiere nella Chiesa, e vi dico che è la distruzione della Chiesa. Satana vuole che ci siano chiacchiere, accuse, insinuazioni. È una cosa diabolica. Ok. Quelli che peccano, riprenderli alla presenza di tutti, affinché anche gli altri abbiano timore. Quindi parlano di anziani che peccano. Non è chiaro in questo passo se tutti sono tutti leader o tutta la congregazione. Ci sono varie opinioni sul significato di chi sono tutti. Come non è chiaro, no, se tutti vuol dire tutti i leader o tutta la congregazione, secondo me dobbiamo guardare altri passi che parlano della disciplina nella Chiesa, per capire questo passo. E in Matteo capitolo 18, penso che la maggior parte di voi conoscete già, giusto? Cosa dice Matteo 18? Versetto 15. Se tuo fratello pecca contro di te, cosa dice la scrittura? Ok, leggiamolo. Ora se tuo fratello ha peccato contro di te, vai a riprenderlo fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuti di ascoltarli, diglielo alla Chiesa, e se rifiuto anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Allora avete notato che, e queste sono le parole di Gesù, ci sono passi di severità nella disciplina della Chiesa, giusto? Prima vai in privata, se non accetta la riprensione, se non si rivede, allora chiama poi due o tre testimoni. Se non ravvedi in quel momento, allora. E quindi questo passo in Primo Timoteo, questa è mia opinione, è che un anziano che pecca prima deve essere ripreso davanti gli altri anziani. Poi se lui rifiuta di ascoltare, poi davanti a tutta la congregazione. Io ti scongiuro davanti a Dio, il Signore Gesù Cristo e agli angeli eletti, che tu osservi queste cose senza pregiudizio, non facendo nulla con parzialità. Quindi dice Timoteo, tu sei l'anziano che presiede, sei il pastore e dottore in questa congregazione di Efeso, ma tu non puoi avere l'anziano amico, buddy. Magari lui sbaglia come tuo amico, magari tu e l'altro che non è tuo amico, lui sbaglia e tu lo mandi fuori. Non puoi dimostrare parzialità. Perché è vero che nella Chiesa anche noi siamo umani, magari abbiamo simpatia, un feeling, no? Più con una persona che con un altro. Però Paolo dice, Timoteo, non puoi permettere che questo influenzi il tuo giudizio, perché Dio non ha imparzialità. Anche se quello è tuo buddy, tuo amico, tuo migliore amico, se lui sbaglia, deve riprenderlo come tutti gli altri. Non mostrare parzialità. Anche perché poi la Chiesa vedrà questo e non sarà una cosa buona. Non porre con precipitazione le mani ad alcuno, non partecipare ai peccati altrui, conserva te stesso puro. Quindi voi comprendete cosa vuol dire questo, no? Di dare un incarico nella Chiesa troppo velocemente. E io devo confessare che io ho sbagliato in questo, nel passato. Ho dato dei incarichi troppo veloci e è stato come la bomba che ti scoppia in faccia. Spero di non farlo mai più, questo sbaglio. Non bere più soltanto acqua, ma fa uso di un po' di vino a causa del tuo stomaco e per le tue frequenti infermità. Quindi a quei tempi l'acqua tante volte non era buona, il vino invece era succo di frutta e quindi non avevo magari microbi dentro. I peccati di alcuni uomini sono manifesti e li precedono al giudizio, mentre altri li seguono. Così pure le buone opere di alcuni sono manifeste e quelli che non lo sono non possono rimanere nascosto. Quindi in poche parole, un po' tutto verrà alla fine, tutti i nodi verranno al pettine, Paolo sta dicendo, no? Se fai del bene prima o poi verrà fuori, se fai del male anche quello prima o poi verrà fuori. Amen.